Diretta, intanto vogliamo rilanciare un secondo appunto la chiamata che avete fatto ieri o l'altro ieri, insomma, di apparsa sul vostro sito, appunto, di raccontare l'esperienza, e poi direi di spostarci un po' sul piano teorico, quindi quello che questa pandemia ha generato a livello psichico sulle persone, e soprattutto la condizione invece dei pazienti psichiatrici, che già, insomma, prima di tutto questo casino, insomma, erano già subivano già dei ricoveri psichiatrici. Allora, per incominciare, appunto, io ti vorrei chiedere, cioè ti vorrei dire di lanciare, appunto, questo sportello che avete aperto attraverso il sito, che si chiama Raccontaci la tua esperienza di questi giorni.
Sì, noi abbiamo fatto un comunicato che, appunto, si chiama Raccontaci la tua esperienza in questi giorni, perché sappiamo che ci sono vari momenti di difficoltà, no? Possiamo avere vari momenti di difficoltà in questo periodo, e noi chiediamo di fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè raccogliere le testimonianze, raccogliere le narrazioni delle persone che vogliono, appunto, raccontare le proprie esperienze e vogliono condividere le proprie difficoltà, non avendo la possibilità di fare lo sportello di ascolto come sempre, perché non ci possiamo incontrare. Continuiamo a fare il telefono, che è sempre molto attivo, e mai come oggi c'è l'esigenza di utilizzare tutti i canali possibili, no? Per ricostruire i legami tra le persone che in questo momento vengono meno a causa, appunto, della mancanza di momenti di incontro in questo momento emergenziale. Quindi abbiamo pensato di rilanciare questa possibilità, cioè di, appunto, di chiedere di raccontare, a parlare, esprimersi, appunto, e noi siamo disposti, come sempre, all'ascolto, e lo facciamo tramite vari canali, no? Che possono essere il nostro, appunto, il telefono o la mail, la pagina Facebook, eccetera. Pronto?
No, prego.
No, secondo me in questo momento ci sono due grandi elementi su cui riflettere. Da un lato ci sono le persone sole, che possono essere, si possono buttare giù, no? Appunto, per la mancanza di stimoli dovuto alle relazioni. E poi, dall'altro lato, l'altro fattore di disoccupazione è l'aumento di conflittualità familiare dovuto alle convivenze forzate. Ci auguriamo che questo non sfoci in un aumento della medicalizzazione. Pensiamo a tutte le persone che magari, appunto, si trovano a avere una convivenza forzata con relazioni in cui non si trovano benissimo, o alla violenza che possono esserci sulle donne. E quindi questo comunicato l'abbiamo fatto soprattutto, appunto, pensando a questi fattori di preoccupazione. Siamo preoccupati per l'aumento di TSO, che abbiamo visto in diverse città, fra cui anche a Torino. Siamo preoccupati per il possibile aumento del consumo di psicofarmaci e per le persone che sono obbligate alla CIM, solamente a prendere la terapia. Sappiamo che, esatto, allora io, i CIM si limitano alla sola distribuzione di psicofarmaci.
E allora partirei, infatti, proprio da questa categoria di persone, l'ultima che hai detto, appunto, chi stava già seguendo una cura, che si trova a questo punto abbandonato un po' perché i vari assistenti non possono lavorare, quindi sono, esatto, si riduce tutto alla distribuzione di farmaci e psicofarmaci, e poi anche invece di chi è diciamo detenuto all'interno degli ospedali psichiatrici, appunto, se voi sapete qualcosa sulla condizione di, appunto, di queste due categorie di persone.
Sì, allora su chi è che obbligano a prendere i farmaci, sì, questo è un problema, perché magari se prima andavi potevi controllare qualcuno, fare due chiacchiere così, anche altre persone come te, adesso è un problema, perché, insomma, poi non è che siamo contrari ai farmaci a priori, no? Noi siamo contrari all'obbligo. Quando è una scelta va bene, nel senso, se mi dici: guarda, ho preso due gocce perché non riuscivo a dormire, è un conto. Però quando sei obbligato ad andare a prenderli è un problema. I psicofarmaci oltre a agire sui sintomi e non sulle cause della sofferenza della persona, alterano il metabolismo, le percezioni, rallentano i percorsi cognitivi, contrastano con la possibilità di fare scelte autonome e generano fenomeni di assuefazione e dipendenza del tutto pari, se non superiori, a quelli delle sostanze illegali, no? Classificate come droghe pesanti. E, presi per lungo andare, possono portare gravi danni neurologici. Quindi su questo aumento del consumo siamo molto preoccupati. L'altro aspetto che dicevi te è molto interessante, perché non se ne parla e c'è proprio un vero silenzio sulle residenze psichiatriche, cioè sulle strutture o come possono essere le REMS o appunto le residenze, dove le persone sono obbligate a stare lì, e su questo c'è proprio un silenzio totale. Già era difficile prima entrare, sapere notizie, avere a che fare, ma adesso proprio no. Poi queste residenze possono essere, da un lato, anche c'è un problema di salute, no? di sicurezza per la salute, perché possono essere dei focolai e non se ne sa niente, e dall'altro persone che sono costrette a stare lì non possono nemmeno appunto uscire o fare attività, e questo può essere un grosso problema.
Ecco, sì. Invece, poi tornando al discorso di prima, appunto dell'aumento dell'uso dei farmaci e delle misure di trattamento sanitario obbligatorio. In questo periodo sembra anche quasi normale la richiesta di psicofarmaci, perché le condizioni a volte sono veramente invivibili, oltre a essere strappati alla normalità, e mi riferisco poi soprattutto alle fasce più deboli, ai bambini, così come vecchi, proiettati in questi arresti domiciliari collettivi, che naturalmente creano degli scombussolamenti. Ma non solo, appunto, anche tu prima sottolineavi le persone che vivono in situazioni familiari estreme, ricche di violenza, dove, o se no, un appartamento che non permette una convivenza dignitosa. E quindi, insomma, aiutarsi con degli psicofarmaci sembra un rimedio, ahimè, tristemente normale. Le statistiche ci dicono che c'è stata un'impennata di vendite di antiansiolitici e antidepressivi. E come sottolineavi bene, questo hanno poi ripercussioni sul lungo termine. E invece, per quel che riguarda i trattamenti sanitari obbligatori, appunto, c'è stato un aumento che anche lì è abbastanza aleatorio, non si capisce bene, però ieri, appunto, chiacchierando, ci dicevamo che in quel video che è girato su tutti i social e su internet, dove si vedono cinque forze dell'ordine, insomma, attaccare un ragazzo, pestarlo a sangue, e poi si è saputo che gli hanno rifilato un TSO. E dunque, queste sono delle misure che poi diventano delle forme di repressione a lungo termine. Una, perché crea una dipendenza sistematica dai farmaci, e l'altra invece perché crea proprio un'obbligatorietà da parte dello Stato verso i cittadini per sedarli.
Sì, certo, questi sono gli strumenti della psichiatria, che la psichiatria utilizza anche in condizioni normali. Con questa emergenza sicuramente verranno ampliati, amplificati. L'episodio di Salerno penso sia molto grave, nel senso che c'era una persona che sembra che non sia fermata un posto di blocco, però è attorniata da cinque carabinieri che invece, insomma, magari, insomma, prenderlo e portarlo in caserma, o comunque bloccarlo un attimo, lo pestano a sangue con pedate e calci, botte e cazzotti, e nonostante tutto questo, dopo essere stato portato al pronto soccorso, siccome dice che lui era già sofferente psichicamente, gli fa fatto un TSO, quindi oltre al danno la beffa. Lo strumento del TSO è già, secondo noi, uno strumento di controllo, perché appunto obbliga le persone, è uno strumento repressivo, è utilizzato già adesso dalla psichiatria, no? Già prima dell'emergenza della pandemia, la psichiatria come strumento di controllo, perché noi, le molte telefonate che arrivano da noi al telefono, al nostro numero, parlano di uno del TSO come minaccia, no? Se non vieni a fare la visita ti faccio fare un TSO, se non prendi la terapia ti faccio fare un TSO. Cioè, il TSO è uno strumento di controllo, così come sono i farmaci, se non prende terapia può essere appunto sottoposto a un TSO. E niente, questo sicuramente sì, l'aumento di psicofarmaci sarà da un lato il business delle multinazionali, come già lo è, e dall'altro uno strumento in cui ti vengono a sedare, no, tutto eventuali conflitti ci possono essere anche per un dopo, insomma.
Sì, oltretutto poi ricordiamo, cioè, che anche negli Stati Uniti, cioè, l'uso poi di determinati farmaci, psicofarmaci, ha creato una vera e propria overdose, una strage, quindi come si dice, potrebbe essere anche che la cura diventa più problematica del problema stesso. Ecco.
Sì. Anche perché appunto, come si diceva prima, cioè, è scientificamente provato che l'uso lungandare di psicofarmaci porta problemi neurologici, poi insomma.
Sì, anche all'interno delle carceri appunto vengono largamente distribuiti psicofarmaci in generale, ma in questo periodo più che mai, probabilmente appunto per contenere anche la rabbia delle persone recluse con una finta soluzione, diciamo, a quelli che possono essere dei disagi, ecco, che una persona si vive in uno stato di reclusione. La soluzione dello Stato è chiaramente quella repressiva, che sia attraverso il manganello della polizia oppure attraverso appunto delle pillole.
Sì, sulle carceri giustamente non fai bene a parlarne, perché insomma c'è stato, sono grossi problemi anche lì, silenzio subito, no, non se ne parla più adesso. Poi insomma, sono stato grave, questa volta ci sono stati 14 morti, molto molto grave, e non si è saputo i nomi fino a un certo punto, non si è saputo che era successo, non si sa tuttora bene che cosa è successo. Il discorso è che siamo tornati a non parlarne, non se ne parla già più, non si dice niente, e continuano i gravi problemi sia di sovraffollamento ma anche per la sicurezza e la salute, no, delle persone reclute. Solamente è diventato palese che noi magari lo sapevamo, però che lo Stato non tiene alla salute degli ultimi, degli esclusi, quindi come possono essere i pazienti psichiatrici detenuti, questo mi sembra che sia diventato palese, cioè non c'è un controllo sui dispositivi di protezione individuale, non hanno mascherine, non hanno guanti, sono costretti a stare attaccati in celle piccolissime, in numero sovraffollato. E chiaramente questo porta, già c'era un consumo di psicofarmaci enorme, no? Che magari non trovavi un antidolorifico, ma trovavi un antidepressivo, un antidolorifico per dormire, no? Passava il carrello di psicofarmaci la sera e ti facevi, no? E anche per non pensare alle condizioni di reclusione. Ora, sì, ora si sarà un aumento spropositato degli psicofarmaci in carcere, e insomma la situazione appunto sono messi malissimo, e non sembra che lo Stato sia intenzionato a concedere qualsiasi beneficio, comunque indulto, amnistia, no? Mm-hmm. Giustamente chiedono che siano rispettati i diritti, di poter parlare con i familiari, di poter sapere come stanno. Insomma, mi sembrano tutte richieste importanti e legittime.
E infatti speriamo che se non daranno l'amnistia, o comunque non riporteranno la maggior parte di persone ai domiciliari, quantomeno chi dovrà rimanere in carcere gli diano delle condizioni umane, che non siano solo l'isolamento e l'oscurantismo. Ecco, io vorrei invece con te fare un piccolo delle previsioni, così appunto su quello che potrebbe essere le svolte psichiatriche o comportamentali all'interno, appunto dopo questa epidemia. Ecco, pensavo prevalentemente appunto ai ragazzini così strappati dalla loro normalità e rinchiusi in casa e attaccati, diciamo, a strumenti digitali che vengono usati sia per svago che per intrattenimento che per lavoro, quindi tantissimo tempo davanti ai computer, oltretutto bombardati da una serie di notizie di stampo terroristico, anzi l'uso del linguaggio da guerra, che sia la conta dei morti o che sia l'ora d'aria per i bambini, ricorda veramente quel che è di peggio c'è nella società, quindi appunto il carcere e la guerra, appunto tutti questi tutto questo, come si potrà poi riflettere una volta che le persone riacquisteranno la libertà, anche perché vediamo per esempio tanti ragazzi che hanno paura ad uscire, tanti bambini soprattutto lo dicevano, hanno paura adesso ad affrontare di nuovo la vita, il sole, la normalità, le relazioni con le altre persone.
Sì, sicuramente la riflessione che fai è importante, nel senso ci potrebbero essere ripercussioni soprattutto sui bambini. Chiaramente i bambini sono colpiti perché magari abituati a frequentare gli altri ragazzi, no? O a giocare, uscire, andare nei parchi, fare attività sportive, tutto questo gli è impedito, gli è precluso, e questo potrebbe essere un grosso problema. Cioè noi tutti siamo fondamentalmente tempo, spazio e relazioni sociali. In questo momento tutte queste tre cose ci vengano in qualche maniera impedite, no? Quindi soprattutto la nostra specificità di specie è avere relazione con gli altri, noi siamo animali sociali, quindi questo soprattutto sui minori può essere solamente un problema, e c'è questo uso spropositato di questi mezzi digitali che sicuramente anche lì a lungo andare non faranno. Ora sul digitale io sono anche preoccupato, perché questi sono soprattutto strumenti magari importanti che vanno però usati con consapevolezza, sono in primis strumenti di controllo, di controllo dei dati e di controllo delle posizioni, di cosa fai, cosa dici e con chi sei e con chi non sei. Quindi sicuramente questo in un futuro questi mezzi potranno sempre più essere applicati in questo senso. Ora volevo fare una riflessione che va un pochino più avanti rispetto al discorso che si faceva su bambini, il discorso sul che quando siamo in uno stato di emergenza come siamo adesso viene fatto una legislazione di emergenza, no? Senza tutti i decreti che sono stati fatti. Molto spesso abbiamo visto che le leggi di emergenza poi sono rimaste una volta finita l'emergenza, e questo mi spaventa un po', no? Sono diventate la norma. Penso al dopo l'11 settembre, che in America hanno fatto tutta una serie di leggi repressive, no? Con il Patriot Act, poi queste una volta finita l'emergenza sono rimaste. Questa è la riflessione che volevo fare con voi. Tornando ai bambini, sì, io sono preoccupato. Potrebbero avere dei gravi problemi, ci sarà bisogno di ripartire molto con le relazioni e con la condivisione anche delle esperienze. Secondo me è importante, ecco, appunto, tornare a narrarle, ad ascoltare i bambini, insomma.
Ecco, infatti credo che il lavoro principale che voi state facendo, appunto quello di offrire una relazione appunto a chi è rimasto solo e isolato, che sia a livello di interrelazioni personali ne è privo, ma così se gli vengono pure tolte quelle figure assistenziali che di solito seguono certi pazienti, appunto rimane un isolamento totale. Questa è la parte più interessante, e che si collega al discorso del mantenere lo stato d'emergenza, perché già si leggeva che Confindustria adesso martella per riaprire tutto l'indotto legato alla fabbricazione dei beni di necessità, quindi le fabbriche, quindi ripartire pian piano così, e naturalmente gli ultimi che dovranno ripartire saranno i luoghi, diciamo, un po' di socialità, anche se oggi sono più luoghi di consumo che altro, però insomma quelle attività extra che non siano il mero lavoro saranno le ultime a riaprire, così come le scuole, e questo appunto anche determinerà una relazione sociale basata su quello che è il lavoro, quindi la gerarchia, quindi il rispetto dei tempi, quindi lo stress, la pressione, oltretutto ci saranno licenziamenti di massa, una grandissima disoccupazione, quindi anche dei fattori depressivi e oltretutto appunto per tornare al discorso poi relazioni e possibilità di socialità. Questa depressione a questa depressione ci sarà anche unito un timore, io credo, verso l'altro, verso chi ti sta davanti. Già adesso vedo nei modelli comportamentali già così a salutarsi come eravamo abituati, così con un abbraccio, due baci, già diventa problematico, insomma. Quindi questo risvolto sembra che oltre alle relazioni dettate dal lavoro non ci sia spazio per le altre in un futuro appunto che richiama uno stato di emergenza costante, anche perché poi già si parla che questa epidemia può tornare, che quindi questo stato di emergenza può essere tirato sempre fuori dal taschino al momento necessario.
E questo sarà un grosso problema, no? Cioè questa cosa qui che noi vediamo adesso è un po', cioè, assurda, no? Questa cosa che comunque i lavoratori, anche per non di cose essenziali, devono continuare ad andare a lavorare, produrre, è fondamentale, a rischio della salute poi degli stessi lavoratori e delle persone che stanno intorno a loro. Questo è un grosso problema, no? Che la produzione non si può fermare. È chiaro che, insomma, è importante che in genere come alimentari o la salute sia tutelata per tutti, però che la produzione anche di beni non essenziali debba continuare, questo, no, è l'ennesimo ricatto salute e lavoro che subiscono i nostri lavoratori. E la seconda parte del discorso che facevi adesso, io, insomma, vedo anche quando vado al supermercato, insomma, la gente ti guarda. Se ci guardiamo con sospetto, ci guardiamo già adesso, no? Ma lui sarà l'untore, sarà lui, ce l'ha. Cioè, c'è questi sospetti. Ci sono tutta una serie di categorie e di utilizzo dei termini psichiatrici in questo periodo terribili, no? Prima l'untore era i cinesi, poi gli anziani, poi chi veniva dal nord. Cioè, c'è tutta una serie di etichette. Io penso che sia importante, infatti questo può essere una specie d'appello, cioè cercare di mantenere il più possibile le nostre relazioni. Se non sentiamo un amico da un po' di tempo, che magari sappiamo che è solo, chiamiamolo, sentiamo come sta, cerchiamo in qualche maniera di farci sentire, di mantenere i rapporti, di riallacciarli, perché comunque sono importanti, è importante cercare di no, appunto, che poi sarà un grosso problema. Per tutti, ora sul futuro è difficile fare una previsione, capire come andrà, magari se tutto non sarà come prima e dovremo sicuramente tenerci svegli, attenti a, no, a come si riorganizza anche come si organizza tutta la società. Su questo bisogna continuare a stare svegli.
Certo, speriamo che
fare una previsione è difficile.
Certo, speriamo che questa ci dia un'occasione per riallacciare metodologie e strumenti di solidarietà come già in tanti casi dal basso stanno venendo, dove ci sono dei progetti, esatto, di consegna alle persone sole, usurate, di generi di prima necessità, esatto, e speriamo che tra questi generi di prima necessità ci sia anche quattro chiacchiere, insomma.
Secondo me continuare a fare, cioè a fare rete sociale in questo momento, noi nel nostro piccolo, anche appunto con mezzi digitali, e in questo momento non si può fare diversamente, ci proviamo, no? Quindi fare rete, non guardare l'altro con sospetto, ma appunto non alimentare il poliziotto che c'è dentro di te, no? In qualche maniera cercare di non cascare in queste logiche di controllo interno che ti mettano dentro. Cioè, stare svegli con la testa, pensare significa appunto anche fare dei gesti di solidarietà, chiaramente insomma, in sicurezza per la salute, però ecco, essere solidari con l'altro penso sia fondamentale in questo periodo.
Certo. E a tal proposito, appunto, ti farei l'ultima domanda, che è appunto un po' il paradigma del cittadino futuro. Perché adesso si è visto, cioè almeno come lo stanno trattando i media mainstream, come un po' il cittadino minaccia, che se esce di casa appunto si trasforma in un tore, come hai detto tu, quelli che sono andati al sud sono stati tacciati di essere degli appestati, insomma. E quindi si parlava di questo cittadino minaccia, e fra un po' si inizierà a parlare, o comunque già spunta fuori il paradigma del cittadino paziente, quindi che dovrà essere assistito, che non avrà nessuna autonomia sanitaria, medica, nessuna capacità di autogestirsi, e quindi potrà essere pervaso dalle scelte dello Stato in ogni centimetro del suo corpo e della sua mente. Quindi cioè, penso che voi che avete a che fare con pazienti, che appunto psichiatrici e così, che sono forse quelli più sottoposti alla pressione dello Stato, quale potrebbe essere il paradigma di questo cittadino paziente?
Ma in che senso, cioè nel senso, in che senso paziente? Scusami, non ho capito benissimo.
Nel senso cioè, come se il cittadino appunto fosse un paziente dell'ospedale, cioè che lo Stato si può allargare all'interno della sua vita privata, appunto diagnosticandogli continuamente se c'è bisogno di fare un vaccino, o se c'è bisogno di star chiuso in casa, o se c'è bisogno di distanziarsi dalle altre persone, insomma controllarlo in ogni aspetto della sua vita in virtù di un benessere medico, diciamo.
Sì, no, bisognerà continuare a insomma, secondo me l'importante è comprendere e cercare di capire il più possibile e ragionare con la tua testa, no? sul nostro corpo, sulle scelte e anche sulle scelte riguardo la salute, la propria salute, sia fisica che psichica. L'importante è che continuiamo a fare noi, cioè il problema secondo me sarà l'obbligo, no? Quando lo Stato ti obbliga, quando la medicina ti obbliga, che cioè, ognuno deve essere libero di scegliere come, con chi, dove, quando curarsi e se curarsi. Ci sono vari modi, no? Varie possibilità, ognuno deve trovare la sua. Sicuramente ci sono vari fattori che ci fanno stare bene. Penso che dormire, mangiare, fare attività fisica, che in questo momento c'è anche difficile, sia importante, cioè tutte le relazioni, come si diceva prima. Quindi cioè, tornare a coltivarle, quelle che ci fanno bene, sicuramente può darsi che lo Stato provi a stringere, no? un po' di più e farci trattarci come paziente, obbligarci. Su questo dovremmo cercare delle risposte collettive, penso.
Va bene, allora io direi che ci si è fatti una bella chiacchierata, abbiamo sviscerato un po' di questioni, secondo me è rimasto abbastanza al buio in tutto questo dibattito. Se hai altro da aggiungere?
No, io volevo insomma rilanciare l'appello che si diceva un po' prima, cioè cercare appunto di mantenere le relazioni, chiamare, farsi sentire, anche per essere una cosa che ci potrebbe fare bene a noi, no? Cercare di parlare con l'altro, cioè, e di ascoltare. Noi appunto abbiamo fatto questo appello di raccontare l'esperienza, nel nostro piccolo, in questo momento di difficoltà, insomma, ci troviamo, ecco, invitiamo tutti a resistere, a non mollare.